Newsline di Controradio, notiziario regionale.
12.45, una buona mattinata da Domenico Guarino, ben trovati alla prima edizione del GR regionale di Controradio, notizia a cura della redazione. Una valanga di messaggi di solidarietà ha accompagnato Stefano Massini dopo gli attacchi ricevuti dal ministro della cultura Alessandro Giuli, che ha minacciato un ridimensionamento dei teatri della Toscana e dunque della Pergola, di cui Massini è direttore artistico. A rischio lo status dei teatri nazionali per la stessa Pergola, Rifredi ed Era. Il servizio di Raffaele Palumbo.
Il Ministero della Cultura Popolare, noto anche come Minculpop, è stato creato proprio nel 1937 con l'obiettivo di gestire la cultura popolare e la propaganda. Il suo scopo era quello di influenzare e controllare l'arte, il cinema, la radio, la stampa, il teatro e altri media per promuovere il regime e la sua ideologia. Malvisti, a rischio epurazione, gli irregolari, non controllabili, praticamente tutti coloro che sono contrari al regime o che comunque occupano dei posti che potrebbero essere distribuiti tra i fedelissimi, gli amici e i parenti dei capi bastone del regime stesso. Dalle leggi fascistissime sono passati più di 10 anni. Il regime si appresta ad approvare le leggi razziali per dare un'ulteriore sforbiciata a tutti i luoghi, soprattutto della cultura e della formazione, ma anche a tutti gli altri luoghi, dal commercio alla sanità, e finire così una importante operazione di pulizia da giudei, simpatizzanti di plutocrazie, democrazie e bolscevismo, frutti questi ultimi proprio del giudaismo. Se tutto va bene, la guerra è vicina, all'alleanza con la Germania saldissima. La storia con Claretta Petacci, di 25 anni più giovane, va benissimo. Rinfranca l'animo e lo spirito. Con il fratello Marcello un po' meno, con i suoi traffici all'ombra di Palazzo Venezia sta un po' esagerando. Per il resto tutto sotto controllo. Se si controlla la cultura e la narrazione popolare, si controlla tutto. Con Dino Alfieri alla cultura e Giovanni Gentile all'istruzione è tutto sotto controllo. A quest'ultimo andrà pure un giorno intitolata una strada.
Resta agli arresti domiciliari Alfonso De Eugenio, l'ex titolare della RDB.it, l'azienda di Teramo, produttrice della trave crollata nel cantiere per la realizzazione del supermercato Esselunga in via Marieti, dove la mattina del 16 febbraio 2024 persero la vita 5 operai e altri 3 rimasero feriti. Così ha deciso il Tribunale del Riesame di Firenze, mentre sono iniziati i lavori per lo smantellamento della gru e per la messa in sicurezza del cantiere. E ora cosa accade? Lo abbiamo chiesto al segretario generale della FIOM CGIL Toscana, Daniele Calosi, alla portavoce del comitato ex panificio militare, Nicola Gelli.
In questo momento si vede praticamente un cantiere abbandonato con una gru scapezzata, delle piante il comune sta mettendo nella rotonda prospiciente al cantiere, ma il punto vero è che non si vede un barlume di giustizia su quello che è successo ancora. Noi ogni anno dobbiamo ricordare ormai 5 persone che non ci sono più, che solo per sapere come si chiamavano e che a ditta appartenevano ci è voluto oltre una settimana. Questa la dice lunga sul meccanismo degli appalti, degli appalti, degli appalti, degli appalti, degli appalti, che solo su questo cantiere lo potrei dire per 64 volte. E l'appalto del subappalto, quella differenza sta solo ed esclusivamente sullo sfruttamento delle persone che lavorano dentro l'appalto e dentro il cantiere in questo caso.
Sta succedendo che finalmente la situazione si è smossa e devo dire, senza falsa modestia, che ce ne prendiamo anche in buona parte il merito, perché dopo la petizione che aveva raggiunto più di 2000 firme abbiamo interagito con il comune, il quale peraltro ha avuto la disponibilità sì di metterci al corrente anche di tutto quello che stanno facendo. Per esempio sapevamo che oggi arrivavano a piantare le piantine nella rotonda qui fra Mariti e via Giovanni da Empoli, ma la cosa che però c'è sempre stata detta sia dal comune, che ci rispose a suo tempo e ci ha sempre risposto in questo senso, sia da Esselunga, che rispose alla nostra lettera con la petizione, era che la procura sostanzialmente aveva bloccato tutta la situazione, congelato la situazione con il sequestro della zona. E noi però abbiamo scritto anche alla procura, e in maniera anche abbastanza inaspettata, perché non è prassi abituale, il procuratore capo Spiezia ci ha risposto. Ha detto sostanzialmente cose molto importanti, che qua c'è il rischio di crolli, per cui va fatta una messa in sicurezza, perché così non si può ovviamente togliere il sequestro, perché il sequestro non è più probatorio, ma è un sequestro preventivo per evitare ulteriori vittime.
Internalizzare nel mondo della scuola la figura degli educatori scolastici che seguono gli alunni con disabilità in situazione di svantaggio. Questa è la richiesta dei lavoratori dipendenti di cooperative che sono occupati in appalto nelle scuole, avanzate nel corso di un presidio davanti alla prefettura di Firenze. L'iniziativa rientra nell'ambito di uno sciopero nazionale con manifestazioni in varie città, proclamato dal sindacato USB con lo slogan "Basta precarietà e lavoro sottopagato". Chiediamo che sia direttamente la scuola o il ministero gestisci. Questo quanto dice Matteo Conti, educatore delegato per USB. Siamo dipendenti di cooperative che operano in appalto per enti pubblici comunali o per le ASL. Lavoriamo in regime di appalto secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa, che vuol dire vince chi offre meno. Questo, denuncia il sindacalista USB, va a discapito del nostro lavoro e il nostro stipendio, che è molto basso, delle nostre ferie e dei nostri diritti. La legge resta pienamente in vigore, almeno fino al pronunciamento della Corte Costituzionale, così il Presidente del Consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo del PD riguardo alla legge regionale toscana che disciplina tempi e modalità per l'accesso al suicidio medicamente assistito, impugnata recentemente dal governo. Sentiamo il commento di Felicetta Maltese, attivista dell'associazione Luca Coscioni, nell'intervista di Chiara Brilli.
L'associazione non è assolutamente sconvolta da questa cosa, anzi è sempre più determinata ad andare avanti in questo progetto. Ora la Corte Costituzionale, dopo quello che ha chiesto al governo, ovvero di legiferare dal 2019, che continua a sollecitare una legge che non arriva, lei pensa che annullerà o bloccherà questa legge che finalmente la Regione Toscana ha approvato? Io non penso. Io coltivo un sogno che la Corte Costituzionale dica che questa legge approvata va bene per tutta la nazione, e allora a quel punto gli risparmieranno anche di farla una legge. L'approvazione di questa legge ha svegliato l'interesse della cittadinanza, ma di tanti cittadini. Guardi, proprio fresca l'esperienza che ho fatto a Suvereto 2 o 3 giorni fa, dove sono stata invitata per un convegno, e addirittura il comune è intervenuta, la vice sindaca, e ha detto in sede appunto di convegno che il comune si è attivato e ha messo a disposizione dei cittadini in comune i moduli per fare il testamento biologico e sono pronti ad accogliere e raccogliere i vari testamenti che arriveranno. Ecco, così diciamo da cosa nasce questa iniziativa. Dal fatto che la legge approvata ha portato le persone a riflettere su questo punto, a informarsi, ad attivarsi.
5 ore da dedicare a come riconoscere i sintomi dell'ictus e a come agire tempestivamente. 5 ore di tempo da inserire nella progettazione didattica. Questo è quanto chiede la ASL Toscana Centro alle scuole per accrescere la consapevolezza di quanto sia importante intervenire presto in presenza di un ictus. Affinché i bambini con i nonni trascorrono molto tempo, diventino veicoli di un'informazione che può consentire di fare presto e bene. Questo è quanto spiega Angela Conse, direttrice della neuroradiologia della ASL Toscana Centro e radiologa a Santa Maria Nuova.
Siccome abbiamo visto che i bambini sono molto recettivi per queste cose, facciamo, il progetto prevede 5 ore di insegnamento in classe, che abbiamo anche visto che con la presenza di sanitari che sono infermieri, medici o tecnici di radiologia, l'insegnamento nella prima lezione facciamo vedere chi siamo, qual è la nostra missione, chiediamo ai bambini se vogliono far parte della nostra squadra e li insegniamo di chiamare tempestivamente il 112. Nelle altre 3 lezioni dopo vengono, tramite i Fast Heroes, che sono 3 nonni, e viene fatto vedere cosa significa quando la bocca è storta, quando si perde la forza in un braccio oppure quando non si riesce a parlare. Nell'ultima lezione viene fatto un riassunto e i bambini diventano ufficialmente Fast Heroes 112, e naturalmente tutto questo lui insegna anche a casa. E come diciamo noi ai bambini, non è che viene l'ictus perché noi facciamo lezione, come quando si fa il corso antincendio, non è che prende fuoco la casa il giorno dopo. Cioè, che è questo di essere pronti per l'evenienza, quando succede qualcosa, di reagire tempestivamente, perché l'ictus oggigiorno è una malattia curabile in tanti casi, però il fattore tempo rimane cruciale.
E ora ci colleghiamo in diretta con Chiara Brilli, che ha seguito per noi la conferenza stampa per la presentazione del progetto di Museo Diffuso e promozione turistica e culturale Paesaggi Plurali, un'iniziativa che rientra nel programma della candidatura di Fiesole, capitale italiana della cultura.
Eh sì, 40 luoghi di Fiesole selezionati per il lavoro storico, artistico, paesaggistico e culturale, grazie appunto alla progettazione dell'architetta Giulia Fiorentini insieme a Chiara Chiari di Avventura Urbana, che ne ha curato l'immagine. Sono stati messi in rete in 4 itinerari tematici oggi presentati. E questo è il progetto, come dicevi, di Museo Diffuso Paesaggi Plurali, un modo per raccontare Fiesole come un unico grande sistema. Un progetto ambizioso, ha dichiarato la sindaca Cristina Scaletti, soprattutto profondamente radicato nell'identità del territorio. 40 luoghi, 4 percorsi che raccontano Fiesole, un paesaggio di paesaggio, un mosaico in cui ogni tessera è essenziale, un progetto che si colloca nel contesto appunto della candidatura a Città Capitale Italiana della Cultura 2028. Progetto nato da lontano nel 2023, che ha visto una prima fase di mappatura e ricognizione del territorio grazie alla collaborazione con le fondazioni Primo Conti e Michelucci, e poi sono stati sviluppati nuovi strumenti di comunicazione digitali e visivi. Dicevamo, 4 itinerari: sguardo, pensiero, armonia e origine, che possono essere consultati anche in maniera multimediale accedendo alle pagine web dedicate, sempre tramite QR code e totem, che vengono posizionati fisicamente in piazza Mino a Fiesole, in via Faentina all'Olmo, davanti alla chiesa di San Domenico, e a breve anche in piazza Mazzini a Compiombi. Tutte le informazioni sulla rete civica del Comune di Firenze e poi tra poco anche sul nostro sito controradio.it. A te la linea.
A seguito delle lavorazioni notturne sulla statale 674 tangenziale ovest di Siena, è stato attivato lo scambio di carreggiata tra il chilometro 4 e il chilometro 6 in direzione di Firenze. Il traffico veicolare non sarà dunque dirottato sulla viabilità alternative e dentro i centri urbani. Per la risoluzione della frana più grande resta al momento chiusa la carreggiata in direzione Grosseto. Renderò noto ANAS che, aggiornando la situazione dopo lo smottamento verificatosi il mese scorso. Il TAR della Toscana ha dato il via libera alla creazione di una fondazione voluta da Maurizio Zini, padre di Federico, che nel 2018 uccise a Prato l'ex fidanzata Elisa Amato e poi si suicidò in memoria del figlio, purché questa condizione posta dai giudici non porti il nome dell'autore del femminicidio. Questo è quanto riporta la Nazione, il Tirreno, altri media, spiegando che il TAR ha accolto il ricorso del padre di Zini contro la Regione Toscana, che non aveva autorizzato dalla Fondazione Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Critica per la decisione del TAR la famiglia dell'Elisa Amato, la ragazza vittima. Ho fatto la battaglia contro la violenza sulle donne una ragione di vita da quando mia sorella è stata uccisa. Sentire adesso che la famiglia dell'omicida può creare una fondazione dedicata al figlio mi fa male, questo quanto afferma Elena Amato. Un gatto è stato trovato impiccato a Pistoia in via Bellaria, a poca distanza dal centro storico. A renderlo noto il sindaco Alessandro Tomasi attraverso la sua pagina di Facebook: è un fatto che ci ferisce e ci indigna profondamente. Non pubblico la foto, ha detto il sindaco, per rispetto di tutti noi, del povero animale, per evitare che squilibrati possano emulare un gesto tanto crudele. Noi stiamo verificando tutte le informazioni con la polizia municipale e le indagini penali sono in corso. Chiunque abbia visto qualcosa, abbia qualche informazione utile, può contattare la polizia o fornire le notizie alle associazioni. In queste ore stanno muovendo, cioè OIPA Pistoia, EMPA Rifugio il cane di Pistoia. Questo quanto conclude il sindaco Tomasi. Sono le 12.59, siamo alle previsioni del tempo per oggi. Sulla Toscana cielo nuvoloso, sulle zone centro-settentrionali con possibilità di rovesci o brevi temporali, poco nuvoloso su quelle meridionali, venti sono deboli settentrionali nell'interno fino a moderati occidentali sulla costa, mari poco mossi, localmente mossi al largo, le temperature stazionarie oppure in lieve calo le massime. È tutto, grazie a Ragione Cascioli per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights, poi Giovanni Gio Barbasso con voi, l'informazione regionale di Controradio ritorna invece con la Newsline serale a partire dalle 18.45. un buon pomeriggio da Domenico Guarino, ciao ciao.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.